Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Remo gradatamente incominciò ad assestarsi, a rimaner fuori per molte ore consecutive, né si arrivava mai a sapere dove fosse, con chi, dove fosse stato e di dove venisse. Le sue risposte erano tanto tranquille quanto confuse, inconcludenti. Sapeva sfruttare con abilità il fatto di esser nuovo del paese per dare dei resoconti dai quali non era facile ricostruire dove e come avesse passate le ore. Descrivere luoghi e persone così contraddittoriamente che le dispute si accendevano vivacissime fra le donne, desiderose di informarlo con precisione per rendergli facile e familiare l'ambiente, guidarlo perché non andasse in luoghi pericolosi o frequentasse persone indegne di lui e della sua nuova famiglia. Pareva un tratto che l'enigma fosse risolto e vi aggiungeva una notizia, un particolare, che ricacciava tutto nelle tenebre, e il mistero diveniva impenetrabile. Alle ore dei pasti, quasi per incanto, si vedeva apparire con puntualità degna di lode. Ma in quanto a spiegazioni, si era sempre in alto mare. Le zie sentivano che questo principio non andava bene. Sentivano nascere dentro la responsabilità della loro posizione di fronte all'orfano, il dovere di occuparsene con serietà. Ma come potevano fare, assediate come erano da un lavoro sempre crescente? Le divergenze scoppiate con Giselda per la poca simpatia dimostrata al ragazzo fino dal suo arrivo impedivano di incaricare lei di occuparsene, la sola che avrebbe avuto il tempo disponibile. Tutto veniva rimesso sopra le spalle di Niobe, occupatissima dalla mattina alla sera, e la quale, diciamolo pure, non era l'istitutrice più consigliabile, sia per la grande ignoranza come per la infinita bontà, e maggiormente per la simpatia rivelata al giovane senza indugi né restrizioni, e della quale egli era consapevole. Infatti essa non tardò a iniziare il giochetto di ricoprir magagne e marachelle, sempre adducendo che era coi contadini nel podere, stava buono, si portava bene, o nel cortile a fare il chiasso con quelli del casamento, quando non aveva essa stessa la più vaga idea di dove fosse e già si sentiva preoccupata da ciò. Aggiungete il turbamento e la novità che la presenza di Remo era venuta a creare nella famiglia, capitando come un bolide fra quattro donne che spesso rimanevano interdette o sgomente dal poco parlare che faceva, o dal suo sguardo interrogativo, tanto suggestivo e attraente, ma nel quale non era facile di leggere. Il ragazzo era arrivato nei primi giorni di dicembre, e per un primo tempo, nel trambusto del caso tragico e inaspettato, nessuno aveva potuto pensare al suo stato, praticamente. Poi erano venute le feste del Natale a prorogare ogni provvedimento, l'anno scolastico quasi a metà, si dovettero far venire da Ancona le sue carte, e ce ne volle prima di averle in regole tutte, e dalle quali risultò che non possedeva nemmeno la licenza elementare inferiore, ma che aveva frequentato appena la terza classe. I suoi titoli di studio e tutta la sua istruzione finivano lì. Per scaricarlo di tale responsabilità, conclusero che certe cose succedevano in Ancona solamente, e questa volta pronunziarono quell'in con un accento di condanna senza riserve. Chiestogli poi come passasse le giornate in quella tremenda città. «Dal meccanico», rispose con semplicità e dignità virile. «Dal meccanico». Le due sorelle seguitavano a baloccarsi fra le labbra questa parola che, è facile capire, non erano disposte a buttar giù, ma a sputare decentemente quando nessuno le avrebbe osservate. dal meccanico. Questa parola metteva sempre meglio in evidenza uno stato di cose, richiamava al ricordo l'oscuro viaggio, illuminava il quadro della miseria anconetana e la scena della morte diveniva sempre più tragica e imponente. Remo, remo. Già, già, conclusero, esaurendo il discorso e stendendovi un velo discreto, come avevano fatto su altri particolari riguardanti quella medesima provenienza. Il meccanico, all'officina, già, già. Non ne parlarono più, ma si capisce che anche quella qualifica apparteneva al passato del giovane, nel quale non era bene approfondire. Un magnano, dissero insieme quando furono sole nella loro camera, interdette e pensierose. Un magnano, ripeteva Carolina, librando nel vuoto la parola, e Teresa aggiunse, puntandola e inchiodandola in terra per sempre. Ma che? Alcuni giorni intorno alla casa vi fu un traffico misterioso, eccezionale, conversari segreti, discussioni interrotte, reticenze, scambio di lettere dimissive, ambasciate affidate a Giselda per mezzo di carte scritte sigillate bene, e finalmente un annunzio ufficiale. La domenica prossima Santa Maria avrebbe avuto una visita di grande importanza che nulla aveva a che fare con le solite per le camicie e le mutandine, e per la quale venne sbarazzata anche la stanza dal lavoro e messa in ordine, spazzato e spolverato il salotto buono, aperto per ricevere con un'aria una luce da chiesa prima della funzione e un leggero profumo di petrolio del quale era stato lucidato il pavimento, che ne aumentava l'aspetto religioso più che solenne. Infine era stato molto accuratamente e senza economia preparato un rinfresco. Chi doveva arrivare verso le tre di quella limpida domenica a fine di marzo, già tiepida e trepida, coi fiori dei mandorli e dei meli, dei peri soffici e candidi come neve sui rami, che gettavano un velo su tutta la pianura e le colline, e quelli rosei dei peschi che già si insinuavano pungenti, annunziando il primo calore, e nella terra gli anemoni viola e qualcheduno rosso e bianco tra il grano adolescente? Anche il pranzo fu consumato in fretta e servito alla mezz'ora e anche tre quarti d'ora prima del solito, e con insolita fretta fu sparecchiata la tavola, rimesso in ordine il salotto per mano di Giselda, mentre nell'attigua cucina già si sentiva l'acciottolio delle stoviglie dentro i catini. Niobe eseguiva rumorosamente la rigovernatura, masticando ancora. Tutto assumeva un'aria di attesa religiosa come nel giorno di Quaresima, quando si aspetta l'acqua benedetta. Remo sovrastava questo traffico straordinario, aggiungendo un pizzico di mistero alla solennità circostante, conservando la sua calma imperturbabile, rispondendo senza apparente curiosità alle occhiate troppo espressive e fingendo di non accorgersi di certe parole dette e non dette dalle zie, frasi mozze, sibilline, dalle quali traspariva che tanti eccezionali preparativi erano fatti per lui esclusivamente. Appena buttato giù l'ultimo boccone, le zie corsero a rinchiudersi nella loro camera, come tutte le altre domeniche, ma quel giorno, con altro ritmo e preoccupazione nuova, ripeterono al nipote di indossare l'abito blu e di trovarsi pronto prima delle 3. Non avevano voluto, giustamente, che il ragazzo vestisse di nero per il lutto della madre, fragile istituzione della morale borghese che tutto basa sopra le forme e le apparenze, ma da un giovane dal Ponte a Mensola, che era stato a scuola presso un bravo sarto di Firenze, gli fecero cucire 2 vestiti, uno grigio di flanella e uno di un bel pettinato blu, entrambi coi pantaloni corti e i calzettoni di lana, nei quali colpivano gli sguardi le gambe agili e dritte di forma elegantissima e che assumevano una grazia cervina nei movimenti. Portava una cravatta nera di seta e al braccio sinistro una fascetta per imporre il rispetto del suo stato e che pareva un avvertimento più per gli altri che per sé, un freno a non oltrepassare quel recinto sentimentale in cui veniva custodito il suo dolore. Remo fu il primo a scendere, anzi diremo non era finito di salire, che già era disceso, bello, elegante, coi capelli pettinati bene e lucidissimi, interdetto da ogni iniziativa, da ogni volontà, dondolandosi appena sul terzo scalino della porta come una barca legata alla riva. Anche la povera Niobe faceva i miracoli quel giorno. Poco dopo le 2 la cucina era all'ordine da poter passare una rivista. Entrata quindi nella sua cuccetta, attigua essa, ne uscì tirata a pulimento senza un capello che le scendesse sulla nuca o le orecchie, e con un grembiulone di rigatino che serbava scrupolosamente le linee della ripiegatura e che rappresentava per la donna la tenuta di gala. Quanto le zie avessero fatto del loro meglio, non erano ancora scese pochi minuti prima delle 3. L'agiatezza di quella cura domenicale intorno alle loro persone era il logico compenso della fretta dovuta usare per il resto della vita, il lusso derivante da tanta febbre, la naturale reazione. E quando lo stridore del tramvai si fece sentire alla svoltata più prossima, scesero a precipizio, fruscianti, scintillanti, spumeggianti, infarinate e arzigogolate come meglio non si può immaginare, per cui fu chiaro che non avevano interrotto il lavoro intorno alla propria persona, già esaurito da un pezzo probabilmente, ma alla propria compiacenza dalla quale non era facile distoglierle. Remo, già assuefatta a certe trasformazioni e a certi abbigliamenti delle solennità, non le guardava più con l'interesse del treno quando con esse era venuto a Firenze, e quel giorno ci sarebbe stato tanto da ammirare che il tempo era la sola cosa che mancasse, già che lo stridere del tramvai, fattosi sempre più insinuante, a pochi passi dal cancello, ebbe un'interruzione secca dove Niobe stava gridando e annaspando «La direttrice! La direttrice!» Teresa e Carolina, con tutte le loro chincaglierie, si gettarono fuori incontro all'ospite. Scese prima una ragazzina dalla faccia rossa e rotonda, da mela la zeruola. Non portava cappello e mostrava una treccia nera bellissima che, attorcigliata intorno alla testina rotonda, formava la sua pettinatura da educanda. Una ragazza che a prima vista poteva sembrare, per la figura e quel musetto, una bambina di 15 anni, ma che una più accurata indagine faceva arrivare il conto assai più avanti. Ne aveva 29 precisamente. Una servina, si vedeva subito, composta e saporita, spepera forse, certo schizzinosa, che una volta guizzata dal predellino in terra, si pose a braccia aperte per ricevere in esse con suprema dedizione la propria padrona. Anche Teresa sotto il predellino aprì le braccia, anche Carolina e anche Niobe dietro a loro fece cenno di aprirle. Remo soltanto rimase con le braccia giù, ma pronto a inchinarsi rispettosamente davanti alla monumentale apparizione. La vettura parve rientrare in se stessa, quindi chinarsi come una gallina quando fa l'uovo, per partorire il volume tutto nero, non indifferente. «Teresa! Beatrice! Beatrice! Teresa! Carolina!» Appena la signora fu in terra, plan, la terra parve vacillare e la vettura, sollevata di alcuni centimetri sulle rotaie, riprese leggera e rapida il suo stridore lunghesse. «Come stai bene? Anche te, dopo quanti anni, davvero? Che combinazione!» Dopo essersi guardate, riguardate, ritrovate e riconosciute, il gruppo delle donne entrò dentro il cancello bianco, sempre aperto a metà, anche quando doveva passare la direttrice e mangiato dalla ruggine. Fermandosi ogni due passi e fermando in tal guisa il gruppo delle donne, al quale sovrastava come una chioccia, anzi diremo meglio, come un tacchino, e meglio ancora come tutte e due alternativamente, la direttrice si guardava attorno, guardava in basso, in alto, lontano, per riprendere possesso dei luoghi e, avresti detto, dell'aria stessa, tirando lunghi respironi che le giungevano molto in giù, dove premeva una mano, quasi vi premesse un bottone, e riprendendo contatto con le amiche, stringendole alle braccia, chiamandole figliole, prima figliole, poi figliole mie. Tonina, la servetta, fu mandata con Niobe a spasso nel podere. Piacque subito questa idea alla direttrice, che rispose, voltandosi dal terzo scalino, «Sì, sì, puoi andare. Vai, cara, vai pure». Entrarono in casa. Come il lettore comprende, i suoi sé non erano dei sì qualunque, ma pesanti bene, e scendevano da quell'altezza accompagnati da sorrisi esercitati a scala come le parole, e che mandavano alla baionetta i denti gialli già in evidenza lunghissimi, i cui tarli formavano taccherelle, forellini, macchioline oscure. Thank you. entrarono nel salotto, la direttrice guardava la stanza e pareva volerla respirare in quell'aria e luce chiesastica profumata di petrolio e preparata per lei. Aveva 2 o 3 anni più delle sorelle, ma sia per la corporatura e più per l'imponenza dell'incedere e del porgere, le poverine accanto a lei, specialmente Carolina, parevano 2 bambine timide, anche per l'atteggiamento affettuoso e deferente. Fu fatta sedere alla destra di Teresa, sul canapè, e nelle 2 poltrone che lo affiancavano, nell'una Carolina, vicina alla sorella e tutta protesa verso l'ospite, nell'altra Remo, vicino alla direttrice, che pur non avendogli ancora rivolto la parola, come al personaggio meno importante, già gli aveva elargito alla sfuggita di traverso sorrisi e occhiate che volevano significare tante cose, che l'interesse per lui sarebbe venuto a suo tempo e dalle quali albori di indulgenza passavano già pomposamente attraverso l'autorità, come roselline che trovano la luce attraverso una siepe di marrucche. Si slacciò un po' la cappa intorno al collo, una cappa tutta nera sulla quale era un mantello quasi talare e da cui, scaturendo le braccia, potevano esplicare un'azione vasta e imponente, e rivelando un cordoncino nero al quale erano appese le lenti cerchiate di metallo bianco e infilate fra 2 bottoni del sottostante giacchetto all'altezza del seno. Incominciando a parlare, si mandò all'indietro appena il cappello, una specie di ciminiera alta e rotonda, tutta nera, con fiocchi e velo che non potevi dire né alla moda né fuori di essa, come quelli che portavano le materassi, ma solamente autorevole. La risoluzione di mandarselo indietro sulla testa fu presa certo perché avesse maggior risalto la faccia grande e camusa, provvista di un naso monumentale che vi produceva una parabola, e con la pelle insugherita, avviata a divenire spugnosa, e che al microscopio doveva mostrare dei panorami di montagne e di colline come quelli della luna. E curiosa circostanza, questa donna, che si chiamava Beatrice, assomigliava moltissimo a Dante e non aveva la più piccola affinità con la sua amante spirituale. «Ti ricordi? Ti rammenti?» Risultò che la vera amica era Teresa, ma che in fondo lo erano entrambe. La direttrice era attratta alla confidenza, sempre relativa, dal tono più deciso e forte di Teresa, che a fianco di quella mole era diventata una vitellina vicina al bue. Carolina non faceva che annuire, diceva a tutto «sì, a tutto bene», venendo ad assomigliare alla colomba che tuba, ma si capisce, era la direttrice che doveva dire ogni cosa, e non vi era donna capace di superarla nel far domande e risposte tutto da sé, modulando così bene la voce da lasciar credere di rispondere all'interlocutore. «Dopo quanti anni ci siamo rivedute? Chi l'avrebbe mai detto, davvero? Appena letta la tua lettera, ci vado, dissi. Ci vo da me, ci voglio andare, una domenica dopo pranzo. Cosa volete, figliuole mie? Sono anch'io in prigione come voi. Anche la domenica mattina devo andare in direzione. C'è la corrispondenza da aprire, da sbrigare. Ci sono tante cose. Non ho che queste poche ore del pomeriggio per me». Eguagliando la propria pigionia a quella delle sorelle, è facile comprendere che faceva una concessione non indifferente, già che la sua, come direttrice di una scuola elementare, era una prigionia illustre rispetto a quella delle povere cucitrici di camicie e di mutande.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Edizioni Mondadori. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. ilterzoanello@rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.